Ave Maria, buon pomeriggio a tutti voi, nostri cari radioascoltatori, e benvenuti anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale della rubrica I Santi ai Giovani, con una puntata che dedicheremo senz'altro alla solennità dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, che, come voi tutti sapete, celebreremo il prossimo lunedì 8 dicembre. Sarà per l'appunto l'anniversario della proclamazione di questo dogma avvenuta da parte del Papa Beato Pio IX proprio l'8 dicembre del 1854. E parallelamente vi vogliamo presentare la vita e l'esempio di una grandissima esimia donna di fede che con la sua straordinaria conversione ci mostra proprio quanto sia grande, come sia smisurato l'amore di Dio per tutti noi, la sua misericordia per i peccatori e il suo desiderio che essi ritornino a Lui, che siano suoi e che pervengano al godimento del bene eterno della salvezza nel regno della sua gloria, sempre con la sempiterna felicità alla sua presenza. Un desiderio di cui è pegno perenne anche lo stesso assoluto privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria, la sua totale preservazione dalla macchia e dagli effetti del peccato originale, per poter essere madre di Dio e portare a tutti noi la salvezza del Cristo. E questo, cari radioascoltatori, è un privilegio ed una peculiarità che peraltro è intimamente legata al suo ruolo di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie presso lo stesso Signore Gesù. E l'esempio di conversione, appunto, di cui parliamo è quello di Santa Maria Egiziaca, penitente, eremita e a tutti gli effetti madre del deserto, possiamo dire. E discuteremo di questi temi stasera con Carlo ed Emanuele, che saluto. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E naturalmente anche con il nostro caro padre Giampio, presente come nostra guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Grazie, Ave Maria.
Bene. Per entrare in argomento, inizierei col dire che questa specialissima grazia concessa alla Santissima Vergine Maria, il singolare privilegio di essere stata concepita nella totale libertà da qualsiasi contatto con il peccato originale, per la sua designazione ad essere madre del Redentore, le ha conferito un grado di purezza e di intimità con Dio, tale da lambire la stessa divinità del Figlio e da essere ella stessa la personificazione vivente della virtù dell'Immacolata Concezione, come infatti si presentò a Santa Bernadette Soubirous durante le apparizioni di Lourdes, dicendole: "Io sono l'Immacolata Concezione". Badate bene a questa espressione: "Io sono l'Immacolata Concezione". E non invece "io sono frutto dell'Immacolata Concezione" oppure "io ho ricevuto una concezione immacolata". E allora questo sta a dire che ella stessa identifica in se stessa la sublimità dell'evento da cui è nata e quindi dell'atto dell'Immacolata Concezione. Questa è una cosa possibile solo al culmine della perfezione di tutte le creature umane, alla Madre di Dio, Maria Santissima. E dicevo prima che vi è un profondo legame fra questa prerogativa e il ruolo della Madonna di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, perché l'Immacolata, avendo ricevuto la grazia già nel primo concepimento, nel proprio concepimento, ha dato poi a suo figlio, nella sua generazione, non solo carne e sangue, ma anche della propria grazia. E Cristo, suo figlio, è il Redentore del mondo sulla croce solo grazie a queste tre cose, cioè carne, sangue e la grazia presente in lui, in virtù delle quali ha cioè offerto il sacrificio di espiazione dei peccati e così ha meritato tutte le grazie. Quindi, poiché la madre, proprio perché immacolata, può trasmettere la grazia nella generazione di suo figlio solo in modo consapevole e volontario, perché la grazia è un bene spirituale, appunto, l'Immacolata è la fondatrice consapevole e volontaria di questo sacrificio di redenzione del figlio sulla croce. E allora la madre, in quanto Immacolata, emerge come fondatrice di questo sacrificio del figlio in quel momento, cioè per la sua presenza fisica ai piedi della croce, nel proprio cuore addolorato, perché per la sua compassione per il figlio, ella pratica consapevolmente e volontariamente la sua assistenza e mediazione presso il figlio. Questo cuore addolorato, pertanto, è la rivelazione della sua Immacolata Concezione, concezione di lei in vista di quel sacrificio del figlio. E allora, cari radioascoltatori, siccome l'Immacolata, come Madre di Dio, trasmette la propria grazia al figlio in vista della redenzione del genere umano, ella è Immacolata e Madre di Dio in funzione del suo cuore addolorato, e per cui diventa anche madre di tutti i fedeli, di tutti noi. E infatti è proprio nel momento in cui il figlio dalla croce vede la madre addolorata ai suoi piedi che egli le rivolge la frase centrale in riferimento a San Giovanni come rappresentante dell'umanità: Madre, ecco tuo figlio, e figlio, ecco tua madre. Pertanto, Gesù non è il redentore e il mediatore presso Dio di tutte le grazie, se non sua madre, come Immacolata, è la corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Quindi la redenzione del figlio è direttamente correlata alla corredenzione e mediazione della madre, che è stata proprio funzionale alla redenzione del figlio. Ed ecco, cari radioascoltatori, vorrei nel mio piccolo confermarvi in questa ferma fede nella Madonna come corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, in quanto è l'Immacolata. E vorrei invitarvi ad innalzare e proclamare questa fede, soprattutto perché è stata umiliata negli ultimi tempi. E dunque rinnoviamola con voce aperta ed indefessa, rinnovando anche la nostra consacrazione a lei, al Signor nostro Gesù Cristo, per il cuore immacolato della Beatissima Vergine, Madre di Dio e Madre nostra. Ebbene, vorrei ora andare ad approfondire più nel dettaglio la figura e l'esempio di vita donatoci dall'esimia personalità che anche vogliamo proporvi stasera, e cioè Santa Maria Egiziaca. E lo vorresti parlarci di lei?
Grazie Valerio e grazie per l'introduzione. Iniziamo a guardare la vita di questa santa che ha avuto una vita che potremmo dire un vero e proprio romanzo, anche a tinte forti, piena di avventure e colpi di scena, e che viene poi narrata dalla stessa protagonista. E, a un abate, Zosimo, che l'aveva incontrata quando era già anziana nel deserto. Zosimo vide, scrive un biografo, una persona nuda col corpo nero e secco per lo sole e con i capelli canuti bianchi come la lana. La santa iniziò quindi a parlargli e il monaco l'ascoltò, dicono, in ginocchio. E Maria era nata in Egitto, da cui poi il nome di Egiziaca, e a soli 12 anni aveva abbandonato, era partita dalla casa paterna per cercare fortuna ad Alessandria, la grande città dell'Egitto, la città del grande faro, una metropoli, una appunto delle più grandi città della regione. Ed è lì che, ragazza giovane e piacente, decise di far fortuna sfruttando, le sue doti di seduzione e avvenenza, gettandosi a capofitto e con voracità, potremmo dire, nel mondo più sordido di quella città di mare, diventando una delle meretrici più, quotate della zona del porto. Ed è proprio nel porto che un giorno vede approntare una nave, una barca, potremmo definirla trasporto passeggeri, un traghetto, lo potremmo definire oggi. Incuriosita dalla buona possibilità di guadagno, ovviamente con tanta gente che saliva su quella barca, chiese ai naviganti dove fossero diretti e le fu detto che erano dei pellegrini cristiani che si recavano a Gerusalemme per la festa della esaltazione della Santa Croce. La ragazza salì dunque a bordo e corrompendo con le sue grazie i pellegrini meno devoti. Solo che poi giunge a Gerusalemme e si reca con questi pellegrini alla celebrazione e giunta lì vede in cielo una figura, la figura della Santa Vergine. La Santa Vergine Maria e il suo cuore, il cuore di questa ragazza, appunto, non regge. Questa ragazza che, appunto, aveva avuto una vita così lontana dal Vangelo, così dissoluta, cede al pianto, cede alla conversione, alla preghiera e decide di cambiare vita per espiare, perché la Vergine Maria, in questa visione, le dice: Se tu passi il Giordano, troverai la pace. Quindi la giovane ragazza, appunto presa da questo momento di conversione, entra a onorare il santo legno della croce di cui appunto si festeggiava l'esaltazione, ma poi confessata e comunicata, passa di là dal fiume, fa questo grande passo e si reca nel deserto d'Arabia. Ed è lì che per 47 anni, pensate, 47 anni, la peccatrice convertita rimane da sola, senza incontrare uomini o animali. E la pelle, ovviamente abbronzata, va a coprire un corpo ormai scarno, disseccato dai digiuni, i capelli appunto crescono lunghi e incolti e diventano sbiancati dal sole e dal passare del tempo. Potremmo immaginarcela un pochino come la Maddalena penitente che viene rappresentata da Raffaello e da Donatello in quella sua meravigliosa statua lignea che si trova appunto a Firenze. E appunto questa figura completamente anche scavata dalla conversione, ma anche appunto colpita nel cuore e proprio nel profondo della sua anima, che vede però con gli occhi una vita nuova, un volto nuovo, un amore e una pace che appunto riesce a trovare nel deserto.
Una chiesa importante dedicata a Santa Maria Egiziaca si trovava a Roma, in quello che ancora oggi, fra l'altro, è uno dei templi romani meglio conservati della città e che si trova appunto in uno dei quartieri più difficili all'epoca della Roma dei Papi, appunto, e quindi in uno dei quartieri più difficili, ma dove anche c'era un'abbondanza di prostitute. Come dicevo, Maria Egiziaca visse per 47 anni nel deserto e poi però venne, appunto, le venne incontro questo abate a cui raccontò la sua vita. Quindi chiese a questo punto a Zosimo di tornare un anno dopo, dopo averle raccontato tutta la sua storia, per portargli i sacramenti, perché erano 47 anni che non vedendo nessuno non poteva e non si riavvicinava a quel grande amore che appunto si è fatto carne per noi, ma che anche divenne presenza reale nei sacramenti. E quindi un anno dopo Zosimo torna con l'Eucaristia sulla riva del Giordano, lei riesce a passare a piedi asciutti il fiume che si apre per miracolo davanti a lei, devotamente si accosta alla Santissima Eucaristia, prende la comunione e poi ritorna di nuovo nel deserto, pregando l'abate, al quale non ha ancora detto il suo nome, di ritornare a cercarla l'anno dopo. Allora a questo punto Zosimo ritorna e ormai anziano anche Zosimo, insomma, ritorna e affronta i giorni di viaggio nel deserto e non trovò però che il cadavere di questa santa penitente. Però lui non sapeva il nome di questa santa, si chiedeva il suo nome e quindi arrivò un leone che scavò con le sue zampe una fossa ricoprendo di terra la salma e Zosimo vide apparire il nome della donna Maria Egiziaca. Una storia appunto tra miracoli, tra storia biografica e anche leggenda che però ci fa vedere come appunto la forza della virtù, la fede e il nostro Signore, che appunto è il leone della tribù di Giuda, può cambiare una vita, può rinnovare lo sguardo sul mondo e può far diventare una donna, appunto, che viveva, e tutti noi ovviamente ci possiamo vedere in questa donna che viveva in uno stato appunto di difficoltà, di peccato, come il figlio il prodigo, appunto, ritornare alla fonte di quell'amore che l'ha creata e che poi l'ha portata con sé nella gloria del cielo. Grazie a tutti.
Grazie a te Carlo per questa pregevole esposizione, davvero che ci fa comprendere la portata della misericordia del Signore verso tutti i peccatori, soprattutto per coloro che sono maggiormente costretti dalle catene del peccato per il suo desiderio, ovviamente, della santità e della salvezza di tutti, e deve essere un monito, ma soprattutto un motivo di supporto, di sostegno, di incoraggiamento per tutti noi a non abbatterci mai, soprattutto, e di considerare sempre la possibilità, ma anche l'impegno, la missione che noi per primi abbiamo anche di favorire la conversione dei peccatori con la nostra preghiera, con il nostro esempio, con la nostra parola e testimonianza, per come anche colui che attualmente può apparire come il peggior peccatore, il peggior essere umano della terra, nel disegno di Dio può essere, no, non può, è ovviamente desiderato come un compimento ammirevole di santità. Quindi teniamolo sempre bene a mente e nel cuore, raccogliendo, sempre facendo tesoro del monito di Maria Santissima Fatima per la preghiera, per la conversione dei poveri peccatori. Penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci di nuovo in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque a cominciare la seconda parte della puntata di oggi con un approfondimento sul tema dell'Immacolata Concezione, quindi della solennità che stiamo per celebrare. Come dicevamo all'inizio nell'introduzione, sul suo profondo e significativo legame, sulla sua correlazione anche con la missione, con il ruolo di Maria come corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Allora vorrei invitare subito lei, caro padre Giampio, e tu, Emanuele, a fare un commento, quindi a condividere con noi le vostre impressioni e le vostre considerazioni. A lei la parola, padre.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati e grazie anche Carlo per questo contributo su Santa Maria Egizia, che è veramente sempre emozionante sentire la sua vita. E parlavi prima, Valerio, della misericordia del Signore che ha avuto per Santa Egizia, e questa misericordia è quella di cui parliamo oggi parlando del dono, della misericordia che il Signore ci ha dato dandoci la Beata Vergine Maria l'Immacolata. E vorrei adesso, partendo, aiutato da un po' dal Catechismo Maggiore di San Pio X, chiedere a Emanuele, che intanto saluto, per, se ci può aiutare a comprendere perché si celebra la festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ave Maria Emanuele.
Maria Padre, ecco, grazie Padre, grazie Valerio, grazie Carlo. E, ecco, per rispondere a questa domanda, ecco, con l'aiuto del Catechismo Maggiore di San Pio X, ecco, si celebra la festa dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine perché, come insegna la fede, ella, per singolare privilegio e per i meriti di Gesù Cristo Redentore, fu santificata dalla divina grazia fino dal primo istante del suo concepimento e così preservata immune dalla colpa originale. Ecco, questo dogma venne definito appunto il giorno 8 dicembre dell'anno 1854 dal Sommo Pontefice Pio IX, con una bolla appunto dogmatica e col consenso di tutto l'Episcopato cattolico, che appunto con questa bolla appunto si definì il dogma dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine. Ecco perché Dio ha concesso a Maria Vergine questo privilegio di una concezione Immacolata, proprio di una concezione immacolata, di essere anzi l'Immacolata Concezione. Dio ha concesso appunto questo privilegio perché conveniva alla santità e alla maestà di Gesù Cristo che la Vergine destinata ad essergli madre non fosse neppure per un momento schiava del demonio. Quindi ecco la maternità divina di Maria. La maternità divina di Maria per questo mistero, per quest'altro mistero, primo mistero che riguarda Maria Santissima, ecco, l'incarnazione, quindi la maternità divina, conveniva appunto alla santità e alla maestà di Gesù Cristo, che la Vergine, destinata ad essere madre, non fosse nemmeno per un momento schiava del demonio. Ecco, e quindi la Santa Chiesa ci fa celebrare questa festa dell'Immacolata Concezione con questa intenzione appunto di eccitare in noi la viva riconoscenza verso Dio, che ha con tale privilegio tanto esaltato la Beata Vergine, e di avvivare appunto la nostra fede intorno all'esenzione di Maria dal peccato originale e di farci intendere quanto Dio apprezzi ed ami la purezza e la santità dell'anima e ovviamente di accrescere sempre in noi di più la devozione verso Maria. la purezza, torno a quello che ho appena detto, appunto, quanto Dio ami, apprezzi la purezza e la santità dell'anima. L'abbiamo inteso forse anche nella storia commovente, come ha detto Padre Giampio, di Maria Egiziaca, il cui nome rimane ignoto fino alla fine della sua vita, poi appunto viene rivelato ed è bellissimo che questa donna, che potremmo dire era il contrario di Maria Immacolata, invece alla fine della sua vita riceve questo nome, Maria, come Maria Santissima. Ecco, questo è molto bello, a mio parere, ecco, su anche il festeggiamento dell'Immacolata Concezione, di farci intendere quanto Dio apprezzi ed ami la purezza e la santità dell'anima.
Grazie, perché ti hai proprio ragione, perché pensare anche quel leone che aspetta di preparare e scavare per dare sepoltura al corpo, quel corpo un tempo profanato dal peccato, poi invece santificato dalla penitenza, quella penitenza di cui l'Immacolata, per singolare privilegio, non ha mai avuto neanche il peccato originale, neanche un peccato attuale, di cui ci fa comprendere quanto Dio ama questo valore. E ci ricordavi che il Beato Pio IX nel 1854 ci ha voluto dare questo dono del dogma, del privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria, ma anche questo dogma, anche sebbene già se ne parlava nelle teologie della scolastica, della scuola francescana, col Beato Giovanni Donscotto, già ancora all'inizio del 1300, è arrivato alla proclamazione. Molti non erano ancora convinti che fosse il caso di proclamare questo dogma, ma sembra che dopo la Madonna stessa abbia voluto confermare questa verità. Cosa ci puoi dire di questa data del 1858, del 25 marzo a Lourdes, Manuele?
Sì, è Maria Santissima, Nostra Signora, appunto, rivela il 25 marzo del 1858 il proprio nome alla piccola Bernadette, che aveva richiesto, sotto volontà appunto del parroco, aveva richiesto appunto alla signora quale fosse il suo nome, che lo rivelasse. E finalmente lo rivela proprio in una data non casuale, 25 marzo, e rivela appunto nella lingua locale, e dice appunto: io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione. Quindi questo dogma proclamato poco tempo prima, l'8 dicembre del 54, viene appunto, potremmo dire così, ecco, trova questa conferma nelle parole di Maria Santissima. E proprio appunto in quel giorno, 25 marzo, in cui Maria Santissima disse il suo Fiat all'Arcangelo Gabriele, la Madonna fa questa grande dichiarazione che è come un grido di guerra. Ecco, io sono l'Immacolata Concezione. È un grido di guerra contro chi? Contro il demonio. Tu non puoi nulla contro di me. È quello che ci viene detto nel terzo capitolo della Genesi: la donna ti schiaccerà il capo. Ipsa conteret. Quindi il demonio può avere appunto tutte le soddisfazioni, le vittorie che vuole, ma appunto è destinato alla fine, alla sconfitta. Come dirà anche sempre Maria Santissima, Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ecco perché appunto siamo invitati a schierarci tra i figli di Maria e i figli della luce e non tra i figli invece di Satana e delle tenebre. E questa scelta che questa festa dell'Immacolata questa solennità dell'Immacolata ci invita appunto a fare. E questa è la grande scelta che dobbiamo fare. Per avere la pace bisogna fare la guerra al male. Ecco, abbiamo sentito anche prima la vita di Maria Egiziaca. Per avere pace devi passare il Giordano. Innanzitutto, appunto, dobbiamo fare questa guerra al male, a livello appunto spirituale, combattere il peccato appunto in noi stessi e difendere la verità, difendere Dio, la fede, la verità della fede, difendere appunto sì, la verità. Quindi, insieme alla preghiera e alla pratica di tutte le virtù cristiane, è la via appunto per dire: io sono figlio dell'Immacolata Concezione. Come poter dirlo senza dirlo, appunto, Maria Egiziaca? Ecco, quindi io sono l'Immacolata Concezione, è questo grido che potremmo dire di battaglia, che risuona dalle labbra di Nostra Signora e che riecheggia il Cantico dei Cantici, no? Chi è costei che si avanza come aurora che sorge, bella come la luna, splendente come il sole, terribile come un esercito schierato. È per sempre questo appunto, io sono l'Immacolata Concezione, fino alla fine del mondo. E soprattutto verso la fine del mondo, appunto, quando il demonio sembrerà aver vinto apparentemente, ecco, fino alla fine sarà sempre lei che vincerà. Quindi, appunto, siamo invitati a tenerci stretti a lei, a Maria Santissima, a imitare Maria Egiziaca nel passare il Giordano e nel poterci per grazia dire alla fine della vita siamo figli di Maria Santissima dell'Immacolata Concezione, portiamo il suo stesso nome, ecco. Preghiamo l'Immacolata di poter avere questa grazia nel tempo e anche nell'eternità, ecco.
Grazie Emanuele, e anche quel bel passaggio che hai fatto di ricordare di Santa Maria Egiziaca, che deve fare il passaggio attraverso il Giordano, un po' ricordando anche il popolo eletto che fece quel passaggio dalla schiavitù in Egitto attraverso il passaggio del Mar Rosso verso la terra promessa. Hai colto un bellissimo riferimento in questa vita proprio per ricordarci questo passaggio che anche noi dobbiamo fare, di cui l'Immacolata vuole aiutarci con la sua mediazione materna. Ma chiaramente dobbiamo chiedere il suo aiuto, dobbiamo imitarla, vogliamo anche amare. E diceva Samuel Signore, si faceva una domanda. Ma che cos'è un amore illimitato all'Immacolata? Come possiamo definire questo amore illimitato all'Immacolata? Ci può aiutare Emanuele ad approfondire questo pensiero?
C'è una bellissima lettera appunto di San Massimiliano del 27 ottobre del 32 e parla proprio di questo amore illimitato all'Immacolata. E innanzitutto appunto San Massimiliano si domanda che cos'è, cioè l'Immacolata è talmente unita a Dio mediante l'amore che si innalza al di sopra non solo di tutti i santi, dice San Massimiliano, ma anche al di sopra degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, dei serafini. Perciò un amore illimitato verso l'Immacolata ci eleva fino a lei e ci congiunge a lei mediante l'amore, al di sopra di tutti costoro. Quindi che cos'è l'amore illimitato dell'Immacolata? Ella è vicinissima a Dio, mentre noi siamo vicinissimi a lei. E di conseguenza, attraverso lei, a Dio stesso. Ecco, Dio ci ha dato questa scala bianca e vuole che noi, salendo su di essa, arriviamo fino a Lui, o piuttosto che ella dopo averci stretto al suo petto materno, ci porti fino a Dio. E questo è commovente, appunto, che l'Immacolata prenda, se ci prenda, appunto, desideri, aspetti, attenda di poterci prendere in braccio per portarci fino a Dio. Queste però, appunto, dice San Massimiliano, non sono altro che immagini, somiglianze, analogie. La realtà è senza paragone più bella, più sublime e divina. Ella è madre nostra e di Dio. Dov'è dunque il suo posto e perciò anche il nostro, di noi che siamo sue cose, sue proprietà? Non di meno ella penetra la nostra anima e ne dirige la facoltà con un potere illimitato. Noi apparteniamo davvero a lei, perciò siamo sempre e dovunque con lei. Ma che cosa dobbiamo pensare di noi stessi? Scompariamo in lei, che rimanga lei sola, ma non in lei una parte di lei, ma scusate, ma noi in lei una parte di lei. Ecco. Ci ritorna sempre in mente Maria Egiziaca che ci ha appunto fatto vedere questa cosa appunto di diventare. Il fatto che noi possiamo scomparire in lei, che rimanga lei sola, noi in lei, una parte di lei. Ma quando ogni anima, dice ancora San Massimiliano, su tutta la terra, sino alla fine del mondo, apparterrà a lei in questo modo? Carissimi figli miei, nell'Immacolata vi auguro di essere nutriti da lei stessa, con il latte delle sue grazie, di essere accarezzati da lei, di essere formati da lei, così come ella ha fatto con Gesù, nostro fratello maggiore, affinché il divino sposo delle anime riconosca sempre più in noi quelle medesime fattezze che lui stesso ha ricevuto dall'Immacolata, sua madre, quei medesimi occhietti, quel medesimo cuoricino. Ecco, questa è davvero l'altezza a cui ci porta San Massimiliano. Noi che siamo poveri peccatori, ecco, possiamo, grazie all'Immacolata, questa scala bianca, arrivare così vicini a Dio, addirittura appunto essere nutriti da lei come ha nutrito nostro Signore, nostro fratello maggiore, e avere le fattezze, le medesime fattezze che lui stesso ha ricevuto dall'Immacolata, sua madre. Abbiamo questa grazia immensa. Nella consacrazione appunto illimitata all'Immacolata, in questo amore illimitato all'Immacolata, di cui San Massimiliano è proprio l'esempio massimo, forse, ecco, del folle dell'Immacolata, tanto da dire che l'Immacolata, in un altro appunto scritto, in un articolo, San Massimiliano dirà: l'Immacolata è il nostro ideale, ecco qual è il nostro ideale. Avvicinarci a lei, renderci simili a lei, permettere che ella prenda possesso del nostro cuore e di tutto il nostro essere, che ella viva e operi in noi e per mezzo nostro, che ella stessa ami Dio con il nostro cuore, che noi apparteniamo a lei senza alcuna restrizione. Ecco il nostro ideale. Irradiare nell'ambiente, conquistare le anime a lei, in modo tale che di fronte a lei si aprano anche i cuori dei nostri vicini, affinché ella estenda il proprio dominio nei cuori di tutti coloro che vivono in qualunque angolo della terra, senza riguardo alle diversità di razza, di nazionalità, di lingua, e altresì nei cuori di tutti coloro che vivranno in qualunque momento storico, sino alla fine del mondo. Ecco il nostro ideale. Inoltre, che la sua vita si radichi sempre più in noi, di giorno in giorno, di ora in ora, di momento in momento, e ciò senza alcuna limitazione. Ecco il nostro ideale. Ancora, che questa sua vita si sviluppi nello stesso modo in ogni anima che esiste ed esisterà in qualsiasi tempo. Ecco il nostro ideale. Vedete questo amore che appunto all'Immacolata che serafico, che infiamma tutto il mondo, tutti i tempi, tutto lo spazio, ecco, proprio È proprio il Folle dell'Immacolata che scrive, che dice, che ci invita a questo amore.
Ecco appunto il nostro ideale, giustamente come diceva San Massimiliano e come ci hai fatto comprendere Emanuele, quell'idea fissa che aveva San Massimiliano. E è bello anche quel riprendere quella scala bianca in quella visione di Frate Leone e San Francesco, in cui la Madonna è come chiamava Padre Pio, la scorciatoia, o la via più facile, più breve, più sicura, ancora come dice San Massimiliano e come affermava San Luigi Guignon de Montfort, la via della nostra santificazione. È proprio l'Immacolata vuole realizzare in ognuno di noi questa immacolatizzazione. Ma ancora, San Massimiliano tante volte parla che questo nostro ideale, l'Immacolata, questa persona vivente, dobbiamo creare un'unione con lei. A volte dirà una quasi transustanziazione o una fusione con lei, perché proprio lei vuole plasmarci, farci diventare Gesù e vuole immacolatizzarci. E quindi una fusione che ha per conseguenza di portare l'anima a partecipare quasi allo stesso essere, quasi allo stesso operare, quasi alla stessa missione dell'Immacolata. Cosa ci puoi dire su queste cose, su questo pensiero di San Massimiliano, Emanuele? Grazie.
Ecco, l'essere dell'Immacolata è l'essere l'Immacolata Concezione, cioè di essere quasi la stessa Immacolatezza creata, incapace di macchiarsi, così come la bianchezza è incapace, a differenza di qualsiasi oggetto o essere bianco, di macchiarsi o di oscurarsi. Ecco, Maria, piena di grazia, è quasi la stessa grazia, sia perché la possiede in misura assolutamente unica, piena di grazia, e sia perché tutto di lei, essere ne è come impregnato a tal punto, se possiamo così dire, da non escluderne anche le minime o più occulte latebre. Quindi l'anima effettivamente e illimitatamente consacrata all'Immacolata, viene anch'essa come trasformata tutta in grazia, diviene anch'essa piena di grazia, con tutte le proporzioni e le riserve del caso, innalzando e trasponendo la sua natura al completo in questo nuovo modo di essere. Ecco, queste sono parole di Padre Antonio di Monda, ecco, sulla consacrazione illimitata all'Immacolata. E l'opera appunto di Maria Immacolata, sia quando essa camminava nella fede su questa terra, sia adesso, soprattutto che è nella luce della patria, non fu e non può essere che un operare nella carità più ardente verso Dio e verso gli uomini. Un operare, per conseguenza, del tutto soprannaturale. L'operare segue l'essere. La pienezza di grazia, l'immacolatezza che caratterizzano Maria, si rivela in un agire completamente e radicalmente soprannaturale, in un amore che raggiunge vertici abissali non meno della grazia dalla quale deriva. Caratteristica non meno dell'anima consacrata, quindi, sarà un cammino sempre più nel soprannaturale, in maniera più radicale e più totalitaria. Sarà una partecipazione più intima all'amore dell'Immacolata, non solo in quanto l'anima diviene particolarmente oggetto di quest'amore, ma anche in quanto è essa stessa a riempirsi continuamente e a dilatarsi nell'amore. Imparerà ad amare Dio e le anime come come le ama l'Immacolata. E finalmente la missione dell'Immacolata è quella di opporsi, come dicevamo appunto, e di combattere sempre e su tutta la linea il male, il peccato, Satana. Una missione che le deriva, oltre che dalla positiva disposizione di Dio, anche dalla sua costituzione di grazia. Essa è oppositrice del peccato e di Satana, perché questi sono stati vinti in pieno in lei. Essa è contro Satana perché, essendo tutta luce di grazia, non può non opporsi e fugare qualunque specie di tenebra di peccato a qualunque essere che ne è portatore. L'immacolata suprema vittoria di Dio sul peccato ricapitola così le lotte e le vittorie di tutta la Chiesa nel tempo, sicché tutte le battaglie sono sue e perciò condotte e vinte da lei. Grande capitana di Dio, essa rende simile a sé l'anima consacrata, che perciò è costituita apostola e combattente di tutte le battaglie di Dio e del bene. Troviamo qui in una nuova prospettiva della consacrazione che conferisce a questa un tono tutto particolare. Per il momento non ci resta che sottolineare la prodigiosa fecondità di una donazione totale. Alla terra, per così dire, o alla natura che tutta si dona, è tutto il cielo e tutta la grazia, racchiusa e simboleggiata dall'Immacolata, a rispondere e a donarsi con la stessa generosità. Ecco, ci viene in mente, non può non venirci in mente, sì, appunto questa storia di Maria Egiziaca, che diventa, possiamo dire, un'altra Maria, e ovviamente non può non venirci in mente San Massimiliano, il quale appunto ha fatto della consacrazione illimitata, lo scopo della sua vita, del suo apostolato. Tanto è vero che c'è un bellissimo episodio riguardante la sua vita, ecco, riportato anche da padre Stefano Manelli in Un mese con San Massimiliano Maria Kolbe, il quale appunto dopo una cena fatta appunto con i suoi confratelli, padre Massimiliano vuole dire, appunto rivelare una verità, un segreto, appunto. Qual era questo segreto? Appunto, cari figli, sapete, sapeste appunto come sono felice, il mio cuore è ripieno di felicità e di pace. Cari figli, amate l'Immacolata e lei vi renderà felici. Abbandonatevi in lei senza riserve. L'Immacolata è la madre di Dio. Noi comprendiamo cosa sia una madre, ma la madre di Dio, lo Spirito Santo solo può concedere di far conoscere la sua sposa a chi vuole e nei limiti che vuole. Volevo ancora dirvi qualcosa di più, ma questo basterà. E poi appunto dice appunto che vi ho detto questo, che sono molto felice di gustare grandi gioie, questo perché ho il paradiso assicurato e ciò con tutta certezza. E questo lo disse appunto prima dell'evento del martirio, appunto della passione del martirio che dovete vivere, ecco. Quindi questa consacrazione limitata all'Immacolata ci porta davvero fino in cielo, fino in paradiso.
Sì, e giustamente Emanuele, questa strada proprio ci porta in paradiso in cielo. Valerio, abbiamo più sentito quella scala bianca, questa scorciatoia e questo amore folle all'Immacolata che ci fa diventare, ci vuole immacolatizzare. Ed è la strada della felicità, la felicità su questa terra che si realizza con una felicità eterna in paradiso. Era bello, mi viene in mente Valerio, San Gabriele dell'Addolorata che diceva al padre spirituale: Padre, io sono sicuro del paradiso. Ma dice, ma non è un po', sei un po' orgoglioso, presuntuoso? Dice, no, no, sono sicuro del paradiso perché amo l'Immacolata e sono già in paradiso perché amo la Madonna. E questa è una frase che mi è molto molto piaciuta leggendo la vita di San Gabriele. Non ti sembra, Valerio?
Oh, assolutamente, padre, la ringrazio di cuore anche per questa citazione, per questo aneddoto su San Gabriele dell'Addolorata e vi ringrazio tutti, anche te ovviamente Emanuele, te Carlo, per i vostri interventi eccellenti sotto tutti gli aspetti. E dunque apprestiamoci davvero con il cuore attraverso la novena, che peraltro stiamo vivendo adesso, a vivere la solennità dell'Immacolata nella più viva contemplazione di questo sublime mistero e nella più alta e amorevole venerazione per la nostra Santa Madre Celeste. Onoriamola con la santità, con la pratica integra di tutte le virtù, rinnovando anche la nostra consacrazione a lei, la consacrazione al Signore Gesù, per mezzo del cuore immacolato di Maria, la più perfetta di tutte le consacrazioni, offrendoci a lei come mezzi anche di santificazione per l'opera di redenzione del Cristo e quindi per la conversione dei nostri cari, delle persone a noi vicine, dei peccatori, soprattutto di quelli che sono maggiormente lontani dalla grazia, perché realmente ritornino a Dio come figlio del prodigo, bagnati dalla presenza e dall'amore di Maria Santissima. E quindi, secondo la volontà del Padre, del suo disegno eminente di salvezza e quindi anche di grande santità per tutti loro, ricordiamo che Dio, anche quello che sembra il peggior peccatore sulla terra, lo vuole come grande santo. E pensiamoci sempre a questo intento di amore, che Dio ha per tutti noi, soprattutto per i peccatori, come vocazione alla conversione e alla santità. Quindi, con vero amore per le anime, come il Signore ci chiama a fare sempre sull'esempio di Maria. E allora affermiamo e riaffermiamo senza timore, instancabilmente l'intima natura della Madonna come corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, al netto di qualsiasi difficoltà o tribolazione, perché questa sua prerogativa è direttamente correlata con l'Immacolata Concezione. È frutto, possiamo dire, allo stesso tempo frutto ed effetto della stessa Immacolata Concezione, come è stato mirabilmente spiegato negli interventi precedenti. E poi vorrei aggiungere, per mettere in pratica nel modo migliore questo intento, questo impegno, affidiamoci anche sempre al sostegno e all'intercessione di Santa Maria Egiziaca, la quale realmente ha sperimentato in un modo assolutamente privilegiato le dolcezze dell'Immacolata Corredentrice nell'intimo della sua anima, centinaia e centinaia di anni prima ancora che noi adesso stessimo contemplando e dissertando in maniera più approfondita su questi doni ovviamente ricevuti dalla Santissima Madre di Dio. E allora, cari radioascoltatori, il nostro più caldo augurio di una buona e santa festa dell'Immacolata Corredentrice, mi sento di dire così, una buona e santa festa dell'Immacolata Corredentrice. E che il Signore Dio Onnipotente vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre per la vita eterna. Vi auguriamo anche una buona continuazione con la programmazione della Radio Buon Consiglio. A presto, Ave Maria.